Vi invito ad aprire Giovanni capitolo 12. Giovanni capitolo 12, dal versetto 12 al versetto 22. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, montato sopra una puledra d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva resuscitato dai morti ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatesi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirla ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Preghiamo. Signore, ancora una volta vogliamo ringraziarti questa mattina. E il tempo, Signore, è dedicato a te. Oggi abbiamo il privilegio di aprire la tua parola, fa che essa sia una lampada al nostro piede nel corso della nostra esistenza. E come abbiamo aperto, Signore, stamattina questo culto, Signore, riconosciamo che tu sei il nostro rifugio e che, Signore, vogliamo trovare pace nella parola, Signore, affinché, Signore, possiamo comprendere chi sei e cosa desideri da noi, in Cristo Gesù. Amen.
Amen.
Io quando ero ragazzo ero un appassionato di cinema, mi piaceva vedere molti film, spesso ne guardavo anche due nello stesso giorno, perché proprio ero appassionato. Il mio desiderio in quel momento era di poter diventare un regista. Il mio desiderio non era tanto essere un attore quanto poter curare la regia di un film. E oggi parleremo di una regia perfetta. Ma che cosa fa il regista? Che ruolo ha nell'esecuzione di un film? Diciamo che un regista crea la trama, concepisce la narrazione, cerca di dare un flusso alla sua storia, sceglie i soggetti, ne immagina le azioni, sceglie gli attori e durante la ripresa cura tutte le scene, i vari movimenti della telecamera e dirige gli attori. Cioè, in pratica, lui è colui che coordina tutto questo. E quando uno è bravo, è un bravo regista, gli viene riconosciuto un premio annuale che è l'Oscar alla regia. E come detto, oggi parleremo di una grande regia. Non parleremo di un uomo regista, ma di Dio che è il grande regista, di una regia perfetta. Perché Dio crea la trama, crea lo scenario, sceglie gli attori che reciteranno in questa scena e fa eseguire alla perfezione ciò che lui ha determinato dall'eternità. Come abbiamo avuto modo di leggere, abbiamo letto l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, entriamo in una fase molto importante del ministero di Gesù, è l'ultima settimana di vita del Signore Gesù. Perché dico che è molto importante? Giovanni, siamo al capitolo 12, il Vangelo di Giovanni contiene 21 capitoli, potremmo dire che quasi la metà dello scritto di Giovanni è dedicato all'ultima settimana della vita del Signore Gesù Cristo. Ma se noi dovessimo guardare anche agli altri autori, a Matteo, Marco e Luca, anch'essi dedicano molto del loro scritto all'ultima settimana del ministero di Gesù. In 89 capitoli dei 4 Vangeli, ben 25 si riferiscono all'ultima settimana. 4 soli parlano di Gesù giovane, della sua nascita, prima del suo ministero, ma 25 degli 84 parlano dell'ultima settimana. Questo significa che per gli autori, coloro che hanno voluto mettere per iscritto quello che noi abbiamo, è fondamentale e cruciale quello che Gesù vivrà, quello che Gesù insegnerà in questa settimana. E oggi abbiamo già letto questo passo che ci parla dell'ingresso trionfale in Gesù, questo ingresso conosciuto, noi che siamo ex testimoni cattolici, lo conosciamo come la Domenica delle Palme. È una domenica che, la domenica prima di Pasqua, è una domenica che noi, nella quale vediamo tante persone girare, non so se avete mai fatto caso, col ramo di ulivo. I miei colleghi, per prendermi in giro, la domenica, subito dopo la Domenica delle Palme, mi dicono: ieri sei andato a prendere il ramo d'ulivo? E io chiedo: ma perché sei andato a prenderti il ramo d'ulivo quando si parla di palme? E mi ricordo che quando ero bambino spesso avevamo questa tradizione a casa di recarsi in chiesa e prendere questo ramo, perché io non so se... simbolo della pace, ma noi pensavamo che portasse fortuna. Come detto, questa è la Domenica delle Palme, è un fatto che viene narrato in tutti i 4 Vangeli e, come vedremo, Dio preparò questo evento, e questo evento, per come si svolge, nulla fa parte della casualità. Gesù aveva fino ad adesso evitato questo tipo di situazione. Abbiamo letto che lui entra in Gerusalemme, viene accolto come re, viene acclamato come re, e già nello studio del Vangelo di Giovanni avevamo visto al capitolo 6, quando subito dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù era dovuto sfuggire perché la folla lo voleva fare re. Ma Gesù sfugge da quell'occasione, sfugge perché ancora non è il momento giusto. Se tutto ciò che succede nella vita di Gesù, tutto succede a un'ora ben stabilita. Abbiamo anche letto appena prima, in occasione del ricordo dei simboli del pane e del vino, quando dice: quando giunse l'ora, allora Gesù dette questo tipo di insegnamento. E noi sappiamo, attraverso lo studio del Vangelo di Giovanni, che Gesù era sfuggito più volte a vari tentativi di arresto e di lapidazione, perché, come dice Giovanni, l'ora sua non era ancora giunta. Ma al versetto 23 del capitolo 12 Gesù dice: l'ora è venuta. Adesso è il momento giusto, è il momento opportuno nel quale Gesù entra in un modo particolare a Gerusalemme e nel quale riceve tutti gli onori che spettano a Lui. Come detto, Dio aveva preparato questo evento. Gesù entra in maniera trionfale, anche se non sarà una incoronazione di un re. Gesù non è venuto per essere osannato dalla folla. Gesù preparò con cura questo evento E i quattro Vangeli forniscono molti particolari per i quali vedremo che tutto quello che succede faceva parte di un piano prestabilito, per cui avremo bisogno della lettura di tutti i quattro Vangeli per comprendere tutti i particolari di questo ingresso. In Matteo ci disse che Gesù stava arrivando da Gerico, sta scendendo il Monte degli Ulivi e si sta recando a Gerusalemme. Trascorre la notte a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Avevamo visto un paio di domeniche fa, in occasione della mia ultima predica, che in questa serata, in casa di Simone il lebbroso, Gesù riceve l'onore da parte di Maria di essere unto con un olio di grande valore. E dice, Matteo ci dice che quando Gesù fu vicino a Gerusalemme, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo: andate nella borgata che di fronte a voi troverete un'asina legata e un puledro con essa. In pratica Gesù sta facendo questa strada, questa strada è a metà strada tra due paesi, Betania e Betfage. Lui aveva trascorso la notte a Betania, riprende la strada e manda due discepoli nel paese poco distante e dicendo: andate e troverete un'asina e un puledro. Perché Gesù manda a prendere quest'asina e perché manda questi due discepoli? Infatti, prima di entrare in Gerusalemme, manda questi due discepoli alla ricerca di questi due animali e dice: andate in questa borgata che di fronte a voi e subito troverete questo animale. Quindi dà delle indicazioni precise, non sono indicazioni generiche, non sta chiedendo degli animali qualsiasi, sta chiedendo un'asina e un puledro. Ed è interessante che non dovettero cercare molto, perché questi due discepoli entrano in Betfage e Marco ci dice che appena entrati trovarono un'asina e il suo puledro legati. È interessante che Gesù conosceva lo stato di custodia di questi animali. Gesù sapeva che erano legati. Infatti dice: troverete legato un puledro d'asina sopra il quale non è montato ancora nessuno. Non solo Gesù conosceva lo stato di custodia di questi animali, ma sapeva che questo puledro, che questo giovane asino non aveva mai portato o ricevuto cavalcatura da nessuno. Quindi Gesù richiede un animale per un uso esclusivamente suo, un po' come richiesto nell'Antico Testamento. Quindi conosceva come erano custoditi, dà delle indicazioni precise ai discepoli e Matteo dice: scioglieteli e conduceteli da me. Qualcuno obietta dicendo: Gesù sapeva o era stato durante la notte e sapeva che in quel paese c'erano questi due animali, ma se attraverso l'intreccio di tutti i Vangeli noi sappiamo che lui aveva trascorso la notte in casa di Simone il lebbroso in compagnia di tutti i discepoli, quindi Gesù non era stato in precedenza in questo paese e conosceva cosa dovevano fare i suoi discepoli appena entrati in questo paese. Infatti in Matteo ci dice che se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Beh, pensate, prendere un animale e scioglierlo, cos'era? Un furto. Come avrebbero reagito i proprietari di questi animali? E i suoi discepoli forse non hanno chiesto particolari indicazioni a Gesù, si sono fidati delle sue parole, ma era anche un'operazione assai rischiosa. Marco ci dice che alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero, quando videro i discepoli prendere gli asini: che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Incredibile. Due persone, immaginatevi se voi aveste un asino sotto casa, un cavallo sotto casa, immaginatevi la scena, qualcuno viene a scioglierli e tu chiedi cosa stai facendo e qualcuno vi dice Gesù ne ha bisogno, e a meno che tu non sappia chi è Gesù, non lasceresti mai andare questi animali. Eppure la storia va così. Non furono accusati di furto, non probabilmente la richiesta che Gesù disse di fare, il Signore ne ha bisogno, è interpretata dicendo che queste persone conoscevano il Signore Gesù. Quindi portano gli asini da Gesù, e come portano questo puledro? Sul puledro vengono adagiati i mantelli di vari discepoli e pongono Gesù su questo puledro. Così Gesù si presenta quella mattina a Gerusalemme e il suo ingresso è l'adempimento di molte profezie dell'Antico Testamento. Il suo ingresso sul dorso di un puledro d'asino è un adempimento scritturale dell'Antico Testamento. L'ora è venuta. L'ora nella quale Gesù rivendica chi è e manda a compimento totalmente la sua opera è arrivata. La scrittura parla di questo evento, dei suoi particolari. Questa entrata era stata ideata fin dalla notte dei tempi. Quindi si presenta una folla grandiosa, si calcola che in quel giorno Gerusalemme ci fossero almeno 2 milioni di visitatori. Noi sappiamo che in occasione della Pasqua i giudei pellegrinavano a Gerusalemme e si calcola che ci fossero 2 milioni di visitatori. Volete sapere perché 2 milioni di visitatori? Perché c'è un censimento degli animali che venivano giustiziati, ci sono dei resoconti, venivano uccisi 250.000 agnelli e un agnello veniva sacrificato per 10 persone, quindi 250.000 per 10 sono oltre 2 milioni di persone presenti nella giornata che precedeva la Pasqua. E molta di questa folla era desiderosa di vedere Gesù, aveva sentito la resurrezione di Lazzaro, ci dice Giovanni. Sappiamo che scendendo dal Monte degli Ulivi, da Gerico, aveva guarito un cieco, aveva guarito questo uomo cieco, quindi c'era molta curiosità di vedere Gesù. E come detto al versetto 27 di Giovanni, dice che la folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Wow, sta arrivando Gesù, c'è molto interesse. Vi ricordate anche quando abbiamo visto la resurrezione di Lazzaro, che molti andavano a vedere anche Lazzaro stesso. Erano curiosi di comprendere quale era l'entità di questo miracolo. Ma come ho detto, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme è citato da molte profezie che Giovanni elenca al versetto 13. Dice che la folla prese dei rami di palmi, uscì a incontrarlo e gridava Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, re di Israele. Le palme erano segno di simbolo nazionale e venivano sventolate dal popolo nei momenti di gioia. 150 anni prima un uomo era entrato in Gerusalemme allo stesso modo di Gesù e Giuda Maccabeo. Giuda Maccabeo aveva liberato Gerusalemme da Antioco Epifane, un re pagano che aveva disonorato il Tempio, e quando entra in Gerusalemme la folla lo aveva accolto nello stesso modo trionfante come Gesù, solo che lui non era il Messia. Quindi tutti gridavano Osanna, che significa salvaci, lo riconoscono come un salvatore. Salvaci Gesù, benedetto colui che viene nel nome del Signore Re di Israele, che è una citazione del Salmo 118. Erano uno dei 5 salmi, dal 113 al 118, che venivano letti in occasione delle feste nazionali. Il salmo che promette la liberazione di Israele. Ma Giovanni usa un altro passo, al versetto 15, cita: «Non temere, figlia di Sione, ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina». Questa citazione è una citazione combinata di due passi, Isaia 49 e di Zaccaria 9:9. Pensate, Zaccaria 9:9, 500 anni prima che Gesù entrasse sul dorso di un'asina, aveva profetizzato che il futuro re liberatore, il Messia promesso, sarebbe entrato in Gerusalemme sul dorso di un'asina. Solo che un re non entra trionfante sul dorso di un asino. Non era il modo comune per un re vittorioso entrare sul dorso di un asino. I re entravano nelle città in maniera trionfante sul dorso di un cavallo o sul dorso di un mulo. Davide entra in Gerusalemme sul dorso di un mulo, mai sul dorso di un asino. E quindi Salmo 118, Zaccaria 9:9, questo modo di entrare sul dorso di un puledro è l'adempimento perfetto, letterale, che dimostra che la scrittura non sbaglia e che Gesù era nel controllo della situazione. Questa giornata in realtà è anche l'adempimento di un'altra profezia di Daniele 9:24. Pensate, chi ha voglia poi di discutere di questi dati, dopo ve li spiegherò in maniera separata, ma Daniele 9:24 cita una profezia nella quale indica il giorno esatto dell'entrata del futuro re Messia per Israele. E il 10 di Nisan di quell'anno, 483 anni dopo la citazione di questa profezia, le 69 settimane che Daniele dice, nel giorno stesso, in perfetto orario, secondo l'agenda divina, Gesù entra in Gerusalemme. Persino quindi anche il giorno è nella volontà di Dio. Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina. Viene su un asino, non entra Gesù su un cavallo a Gerusalemme, anche se entrerà in Gerusalemme con un cavallo, ma entrerà al suo ritorno. Se fosse entrato su un cavallo, i romani subito si sarebbero insospettiti, sarebbe stata quasi una dichiarazione di guerra, perché era entrare da parte di un re a cavallo significava rivendicare un potere militare dentro quella città, e infatti i romani non si scandalizzano per nulla per come Gesù sta entrando, nessuno è preoccupato del modo in cui entra. E la gente che si accalca attorno a questo ingresso, lo accoglie come re. Matteo ci dice anche che viene accolto come profeta. Matteo 21 dice: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea. Lo accolgono come il Salvatore, come il Messia, al grida di Osanna, salvaci. Ma lo accolgono anche col titolo figlio di Davide. Cioè, La folla è come se avesse compreso veramente chi era Gesù in quel momento. E veramente sembra un'entrata trionfale, vengono attribuiti a Gesù tutti i titoli che lui ha diritto: profeta, messia, re, figlio di Davide. Lo riconoscono che lui non è un bastardo come viene accusato, lui è un figlio di Davide, lui ha diritto a quel trono. Perché la folla era entusiasta? Desiderava forse che Gesù insegnasse ancora? No, la folla desiderava solo la propria liberazione dai romani. Finalmente, avranno pensato, ecco il Messia inaugurerà i tempi gloriosi promessi da Dio. Eppure nel copione di Dio questo ingresso non prevede rovesciamenti di governi militari. Perché sono così importanti tutti questi particolari? Per dimostrare che l'entrata trionfale e gli eventi della settimana erano sotto il controllo di Dio. Niente e nessuno sfuggono a questo controllo. Quello che succederà questa settimana, fino alla croce, fa parte della sovranità di Dio. Gesù non diventa vittima di eventi. Gesù determina gli eventi affinché l'ora è venuta e tutto sia adempiuto. Infatti, poco prima dell'ingresso, Gesù aveva insegnato, Marco ci dice che mentre erano in cammino, salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro, essi erano turbati, quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i dodici e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni resusciterà. Prima di entrare in Gerusalemme, Gesù fa questo insegnamento che non viene capito dai discepoli. Quindi tutti questi particolari serviranno poi ai discepoli per comprendere che Gesù era assolutamente nel controllo. Ma anche tutta la settimana che si svolge sotto il controllo di Gesù. Marco ci dice che anche nella preparazione della cena pasquale Gesù sapeva cosa stava succedendo. Quando incaricò i discepoli di andare a preparare una sala, i discepoli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo. Dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta, lì apparecchierete per noi. I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro. Gesù sapeva: andate là, passerà un uomo con la brocca, voi seguitelo. Gesù è nel controllo di tutta la situazione. Infatti, per tornare al nostro testo, al versetto 16, Giovanni aggiunge: i suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. Fino a che Gesù non ascenderà al cielo, fino a che non riceveranno lo Spirito, vivranno una sorta di incomprensione di tutto quello che hanno vissuto. Giovanni ci dice che non compresero queste cose e che solo quando Gesù fu glorificato si ricordarono tutte queste cose e che essi gliele avevano fatte. Quindi cercare l'asino, tutti i vari particolari. Ogni persona si era mossa alla perfezione secondo una regia stabilita. Gesù si era servito di ogni cosa per mostrare la sua sovranità. E sebbene i discepoli non ubbidirono non come dei robot ma in maniera cosciente, Giovanni afferma che si ricordarono che quelle cose erano state scritte e che loro gliele avevano fatte. Erano stati attori senza sapere che il copione che stavano recitando era già stato scritto. Ma Gesù era nel controllo anche della reazione da parte del popolo. Gesù entrò come re, ma non si comportò come re. Infatti dice, il racconto ci dice che lui entrò nel Tempio, ormai l'ora era tarda, guardò il Tempio e uscì da Gerusalemme. Il giorno seguente Gesù attaccherà i suoi oppositori. Non attaccherà i Romani, anzi, dopo questa grande acclamazione la gente pensava che li avrebbe liberati dai Romani, ma Gesù dirà: date a Cesare quello che è di Cesare. È interessante pensare in questo contesto a questo tipo di insegnamento che Gesù dà. Cioè la gente, se lui avesse gridato non date più i vostri soldi a Roma, avrebbe esultato, e lui invece dice: date ai Romani, a Cesare, quello che è di Cesare. Gesù attaccherà i giudei e il loro sistema religioso, farà pulizia nel Tempio, provocherà la reazione dei giudei che volevano sì ucciderlo, ma non in quei giorni. Infatti i giudei dice che non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. Ma Gesù scombina i loro piani, avevano paura della folla e li provocherà nella pulizia del Tempio al punto che lo uccideranno in tutta fretta. Infatti faranno di tutto per ucciderlo quella stessa settimana. I farisei dicevano: vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Dice che la città intera fu scossa. Invitarono Gesù a zittire la folla senza successo. Maestro, sgrida i tuoi discepoli che urlavano Osanna, che lo acclamavano come re, ma egli rispose: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. Il giorno dopo, il lunedì, i giudei decideranno di uccidere Gesù. I capi dei sacerdoti, gli scribi, vedendo tutta la situazione, il lunedì prenderanno la decisione di uccidere Gesù. Ed è interessante perché il lunedì era il giorno nel quale i giudei sceglievano l'agnello da giustiziare, da sacrificare per la Pasqua. Tutto si sta muovendo in perfetta sincronia. E quindi Gesù in un certo modo li provoca affinché lui diventerà l'agnello pasquale. Anche l'ora della morte coinciderà con l'ora del sacrificio degli agnelli della Pasqua. Sapete a che ora si uccidevano gli agnelli alla Pasqua? Alle 3 di pomeriggio. Gesù morirà alle 3 di pomeriggio di venerdì. Tutto in perfetto orario. Ma Gesù era nel controllo delle conseguenze per i giudei. Infatti Gesù piangerà in questo ingresso sapendo cosa attenderà Gerusalemme. Luca ci dice che Gesù, guardando Gerusalemme, pianse su di essa dicendo: «Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosta ai tuoi occhi. Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». Gesù proclama una profezia che si avvererà nel 70 d.C. quando Tito distruggerà completamente Gerusalemme e il suo tempio. Ma l'ingresso di Gesù creò anche altre reazioni. Guardate al versetto 20. Ora tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatesi a Filippo, che erano di Bethsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, Andrea a Filippo, e andarono a dirlo a Gesù. Quella domenica c'è un'anticipazione di quello che sarà la Chiesa. I giudei lo stanno rifiutando, ma ci sono dei greci che mostrano reale interesse per Gesù. Vogliono parlare con lui. Non si attendono grandi cose, vogliono stare con questo uomo, con Gesù, vogliono ascoltare la sua parola. E oggi noi siamo frutto di questo desiderio di questi uomini. Questo ingresso a Gerusalemme quindi ci parla di una regia perfetta. Ogni cosa, ogni uomo, ogni particolare rispondono alla perfetta volontà di Dio. Gesù non insegnava forse che due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Questa storia cosa ci insegna? Tre insegnamenti importanti. Che anche se ci sembra che il mondo vada a rotoli, che non ci sia una giustizia, un senso, una logica, se sembra che il futuro appare così incerto, scenari di guerre, crisi, inquinamento, tutto è nelle mani di Dio e sotto il suo totale controllo. Come Gesù è entrato quella domenica in Gerusalemme, così a loro opportuna lui tornerà su questa terra come re. In Apocalisse, capitolo 19, ci dice che poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Ecco come Gesù tornerà, non più su un asino, ma su un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. E poi dà una lunga descrizione del suo essere. Gesù tornerà in perfetto orario, secondo la volontà di Dio. Non sta ritardando, non si è dimenticato, al momento opportuno tornerà. La seconda lezione che impariamo è che Dio dispone ogni cosa per la sua gloria, compresa la sofferenza del Figlio, senza la quale non ci sarebbe la salvezza. Gesù non ha manipolato Dio per trarre un vantaggio. Ciò significa che anche noi non abbiamo la possibilità di manipolare Dio. Quando dico manipolare Dio, lo manipoliamo ogni qualvolta chiediamo qualcosa di diverso da quello che è la sua volontà. Ci aspettiamo costantemente che Dio risponda ai nostri sogni e desideri. Non teniamo conto se le nostre voglie facciano parte di questo disegno, non teniamo conto invece che spesso Dio ha usato uomini nella sofferenza per mandare a compimento la sua volontà. E la terza lezione è che è facile passare dalle stelle alle stalle. Se la domenica fu un trionfo per Gesù, il venerdì tutti gli volteranno le spalle. Dov'è la folla che lo osannava? Non grida più forse? No, quella folla il venerdì griderà ancora, ma anziché gridare Osanna diranno crocifiggilo. Gesù li aveva delusi, li aveva scontentati. Gesù non era quello che volevano che lui fosse. Avresti gridato anche tu quel venerdì crocifiggilo? Io penso che ognuno di noi avrebbe gridato crocifiggilo, perché lo gridiamo tutte le volte che siamo delusi in qualche modo da Dio, quando i nostri piani non seguono quello che è il nostro desiderio e sotto sotto proviamo rancore contro Dio. Non gridiamo forse apertamente crocifiggilo, ma diventiamo più freddi, più distaccati con Dio. Ma pensiamo, la croce non ci basta più. Non è sufficiente pensare che saremmo stati destinati all'inferno. Cosa vogliamo di più oltre la salvezza? Cosa deve darci di più Gesù oltre la salvezza? Il passo di oggi ci insegna che possiamo onorare Gesù con la nostra bocca la domenica, ma molto presto durante la settimana oltraggiarlo con il nostro cuore. Preghiamo. Signore, questo passo ci mostra la grandezza di ciò che tu sei. Ogni cosa, quella domenica, rispondeva a un proposito divino perfetto. Ogni cosa si è adempiuta secondo la tua volontà. E tutta quella settimana, fino al venerdì, alla croce e alla domenica, alla resurrezione, tutto era sotto il tuo controllo affinché il tuo piano, un piano perfetto, si realizzasse e noi potessimo gustare la meraviglia del perdono. L'agnello che toglie il peccato di Dio era venuto per darci vita eterna. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo piano, per questo dono di salvezza. Ti vogliamo ringraziare perché, come i greci, Signore, un giorno hai parlato ai nostri cuori e abbiamo desiderato parlare con te e ascoltare le tue parole. Ma al tempo stesso, Signore, ci mette davanti anche alle nostre responsabilità di come è facile lodare il tuo nome, ma poi quando le circostanze della vita ci appaiono difficili, voltiamo le spalle. Vogliamo chiederti perdono per questo e, Signore, perdona la debolezza dei nostri cuori. In Cristo Gesù. Amen. Amen.